Ho detto ripudia.
Ho detto ripudia.
Un podcast, anzi un podcast di Emergency, a cura di Claudio Iampaglia e Giuseppe Mazza.
Le parole sono importanti.
Sapete cosa significa podcast? Beh, certo, adesso significa identifica qualsiasi prodotto audio digitale confezionato, ascoltabile su richiesta o su tutti i device attraverso la rete. Però perché si chiama podcast? Allora, secondo Wikipedia, sarebbe stato un giornalista del Guardian a coniare questo termine, facendo un po' una crasi tra iPod e broadcast, per indicare quello che poteva essere trasmesso e diffuso dall'iPod, per chi si ricorda l'iPod, che è stato uno dei primi lettori di file audio digitali di Apple, lanciato nel lontano 2011. In sostanza una banca dati e un lettore di file audio messi insieme, questo era.
Sì, oggi poi ci si affanna in rete a dare altre letture, acronimi, però podcast si è imposto. Semplice, facile, si può dire, suona bene, un echeggio, un nome commerciale di moda, tanto che molti credono che sia un'invenzione proprio della famosa casa di Cupertino. Comunque tutti lo usiamo, indipendentemente dalla sua origine.
No, però quando abbiamo ideato questa serie ci siamo detti che forse più di un podcast, forse sarebbe stato un peacecast, cioè un diffusore di contenuti dedicati alla pace. Insomma, quindi di sicuro chiamiamolo così, così indica quel che c'è dentro, il contenuto.
E allora benvenuti a questo podcast che è anche un peacecast e che inizia il suo racconto proprio da una storia di parole, o meglio, di una parola.
Partiamo da una cosa bellissima, partiamo dalla Costituzione italiana, che bella è bella non solo per quello che dice, cioè pensa soltanto all'articolo 3 che proprio veramente ci consegna questa idea di una democrazia da costruire ogni giorno, quando dice che il compito di tutti qual è? Rimuovere gli ostacoli per la sua completa realizzazione, però è bella anche per come lo dice, con quale chiarezza, con quali parole, perché il linguaggio che scegli per una legge è già sostanza democratica. E questo lo sapevano i giuristi dell'epoca, quando nascevano le prime carte dei diritti, dei doveri dei cittadini, che poi erano soprattutto carte che definivano il potere, fino ad allora prevalentemente monarchico, e basato sulla forza e i suoi limiti. Bene, solo che poi le leggi bisogna che i cittadini le capiscano. Allora diceva per esempio Cesare Beccaria che l'oscurità della legge era un male, perché, apriamo virgolette, strascina seco necessariamente l'interpretazione. E questo, diciamo noi, è un grande problema, perché se le leggi sono scritte, come diceva Beccaria, in una lingua straniera al popolo, allora la cittadinanza sarà alla dipendenza di alcuni pochi. Insomma, le parole ti possono avvicinare oppure ti possono separare dalla comprensione e quindi anche dalla partecipazione, dal coinvolgimento nella vita pubblica. Allora la Costituzione è nata proprio da un preciso progetto, cioè essere una legge completamente democratica, la legge della democrazia ritrovata. Per questo in ogni sua scelta linguistica è sempre voluto il linguaggio. Il verbo che usa è sempre l'indicativo, mai il congiuntivo che è più elaborato. I suoi periodi sono brevi, non superano mai le 20 parole, quasi mai. E i suoi vocaboli sono stati scelti nel vocabolario di base degli italiani del 1946, questo in un'epoca nella quale l'analfabetismo era diffuso. Quasi il 60% degli adulti non aveva licenza elementare. Però la libertà e i diritti li capiscono tutti. E qui era come se la storia avesse proprio preso in mano la penna. E a proposito di penna, non tutti sanno chi è Piero Pancrazzi. Pancrazzi fu lo scrittore al quale i costituenti affidarono la revisione finale del testo della Costituzione, diciamo l'editing, per ottenere un testo comprensibile e leggibile con facilità da tutti, anche nei dettagli. Per esempio, Tullio De Mauro, forse il nostro più grande linguista del Novecento, ha raccontato che l'articolo primo suonava così: l'Italia è Repubblica Democratica. E Pancrazi, giustamente, saggiamente, come dice De Mauro, con un minimo di sensibilità, propose di introdurre la parola una. L'Italia è una Repubblica Democratica. Ma la Costituzione è pienissima di parole scelte con saggezza, di formulazioni scelte con saggezza, per essere capite e usate da tutti. Un testo corale, polifonico, sempre per citare De Mauro.
Parliamo della parola ripudia? Una parola, ad esempio, con una storia densa di significato, con uno sguardo amaro sul proprio passato, perché si ripudia quello che è stato tuo e che adesso non vuoi più. E l'Italia, durante il ventennio fascista di guerra, ne aveva portata in giro per il mondo abbastanza. La guerra imperiale per conquistare l'Etiopia, forse è il caso più eclatante, ma anche l'invasione dell'Albania del 1939.
Sì, fra l'altro completamente dimenticata e rimossa, sembra che solo i nazisti siano stati invasori, ma lo è stata anche l'Italia fascista, ricordiamolo.
Senza dimenticare anche la feroce repressione nei territori che già occupavamo, Somalia, Eritrea, 12 isole del Dodecaneso e i presidi sulla costa anatolica turca. Eravamo noi gli invasori.
Allora l'idea di rifiutare per sempre la guerra nasce proprio dalla resistenza. Cioè, per i partigiani la loro era l'ultima guerra. Quella che avevano accettato di combattere per mettere fine al male assoluto delle dittature razziste e antidemocratiche, per aprire alla possibilità di un mondo nuovo, regolato da organismi internazionali che operano per la concordia tra i popoli. Allora, i partigiani combattenti pensarono che anche la loro giusta guerra per cacciare l'occupante nazista, sostenuto e aiutato dalla Repubblica Fascista di Salò, fosse l'orrore davanti al quale dire mai più.
Prima di loro, i soldati italiani in Africa, nei Balcani, in Grecia, abbandonati dalla casa reale, dai comandi, con l'armistizio dell'8 settembre del 43, si divisero a seconda delle condizioni in cui si trovarono. Chi riuscì a fuggire, dismettendo la divisa, chi combatté contro i tedeschi per non essere catturato e deportato. Oltre 700.000 soldati italiani finirono nei campi di lavoro, quasi 200.000 morirono per fatica, stenti. È una delle storie più dimenticate della nostra già scarsa memoria. Uomini che decisero di non servire più il regime fascista e l'alleanza con i nazisti e che sono stati dimenticati.
Chi sono questi uomini? Sono i nostri nonni, i vostri bisnonni. Le loro memorie sono negli album fotografici, nei cimeli delle nostre famiglie. Tutti loro sapevano materialmente, come lo sappiamo noi, che mai più la guerra non è una meta facile da raggiungere, non basterà una generazione, ma questa è la strada scelta dalla democrazia italiana, prima, e dall'Europa poi. È il nostro certificato di nascita, perciò il sentimento pacifico che provano gli italiani e il loro rifiuto costante della belligeranza, continuamente confermato da ogni sondaggio, non è altro che un modo per riflettere sulla nostra storia. Ed è per questo che è affascinante ripercorrere l'emersione della parola ripudia nella Costituzione italiana. Giuseppe Dossetti, per esempio, uno dei padri costituenti, all'inizio aveva proposto rinunzia alla guerra. E c'era anche qui una riflessione su quel che era stato. Ma rinunzia non esprimeva a sufficienza la condanna morale del dopoguerra. D'altra parte, e questo lo scrisse invece Meuccio Ruini, il presidente della Commissione dei Costituenti, 70 uomini, 5 donne, che erano stati incaricati di scrivere il testo, Meucci disse che l'Italia condanna la guerra aveva un significato solo morale, esprimeva un'opinione, ma anche questo non bastava. E invece no, invece nella parola ripudia c'erano entrambe le cose. C'era la condanna e c'era la rinuncia. È una formulazione radicale, ripudia, nel senso che va alla radice del problema, che fa della Costituzione italiana uno dei testi più avanzati al mondo. Ma non è l'unico. L'articolo 9 della Costituzione giapponese, per esempio, approvata nel 1947, dice che il suo popolo rinuncia per sempre alla guerra. quale sovrano diritto della nazione e alla minaccia o all'uso della forza. Oppure la Costituzione francese del 1946, nel suo preambolo, afferma: «La Repubblica non intraprenderà alcuna guerra a scopo di conquista e non impiegherà mai le sue forze contro la libertà di alcun popolo». Allora, in queste espressioni, rinuncia per sempre, non impiegherà mai, incostituzionali, si trova proprio la radicalità del nostro ripudia. Quanto basta per capire che l'esigenza di pace non è solo una nobile aspirazione, sempre e comunque, ma è anche un modo per onorare e proseguire la nostra storia migliore.
Russia's war on Ukraine is still raging at Europe's doorstep.
La guerra russa in Ucraina continua a infuriare alle porte dell'Europa.
The aim is to divide our societies.
I nostri nemici non si fermeranno davanti a nulla. L'obiettivo è dividere le nostre società dall'interno e poi attaccare i nostri confini esterni. Vota per un'Europa forte che osa agire. Siamo in un'era di riarmo e l'Europa non può essere lasciata indietro. Ciò significa potenziare la nostra capacità industriale di difesa nei prossimi 5 anni. Avviare progetti comuni di difesa in Europa con il PPE e Ursula von der Leyen. Vota per un'Europa che sa difendersi.
Evidentemente siamo tutti in prima linea.
Eh sì, dopo le elezioni la Presidente delle Commissioni infatti mantiene la promessa e lancia un piano di riarmo senza precedenti. Un'urgenza esistenziale la chiama, per spingere le capacità industriali di difesa nei prossimi 5 anni, letterale, e passare così dalla produzione di meno di 500.000 colpi di artiglieria all'anno a 2 milioni all'anno entro il 2025. A chi dovremmo sparare nei prossimi anni? Il modello da seguire per Bruxelles è quello statunitense. L'Unione decide così di cofinanziare il rilancio di una ventina di siti industriali di produzione di armamenti in diversi paesi europei.
Nel 2022 gli Stati Uniti hanno speso per la difesa 250 miliardi, l'Europa 58, ma in maniera frammentata, perché la difesa resta di competenza nazionale. E nel piano europeo di investimenti nella difesa ci sono soltanto 1,5 miliardi di euro. E poi ci sono 379 milioni di euro non spesi dai fondi di coesione, in teoria stanziati per aiutare le aree meno sviluppate d'Europa a modernizzarsi, soldi per strade, scuole, imprese, che verrebbero dirottati verso l'industria bellica, come ha rivelato il Times il 13 novembre scorso. Un gesto che purtroppo dice fin troppo bene chi paga il conto della spesa militare. Chi lo paga? I cittadini.
Il piano europeo è un volano per quelli nazionali, così ad esempio nella legge di bilancio italiana per il 2025, già austera di suo, visto che la crescita del PIL è stimata al massimo allo 0,5% e si tagliano fondi alle università, alla scuola, agli enti locali, per non parlare delle roventi polemiche sulla spesa in sanità di fatto ridotta. Bene, una delle poche voci dove il governo aumenta i fondi è proprio la spesa in armamenti. I calcoli sono quelli dell'Osservatorio sulle spese militari Milex, che non sbaglia mai, lo dice la statistica. Secondo Milex, nel 2025 l'Italia spenderà tra i 31 e i 33 miliardi di euro in difesa, superando per la prima volta nella storia la quota complessiva di 30 miliardi. Non è purtroppo una novità solo di questo governo, che come ministro della difesa ha un politico, Guido Crosetto, prima di Forza Italia, poi tra i fondatori di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, dal 2014 presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, l'AIAD, cioè l'insieme delle società armiere italiane, nonché senior advisor di Leonardo, una delle principali aziende del settore di proprietà dello Stato.
Per mantenere questo ruolo di presidente della lobby armiera, Crosetto si è anche dimesso nel 2018 da parlamentare neoeletto proprio con Fratelli d'Italia, perché il ruolo di rappresentante politico era incompatibile con quello di lobbista. Con soddisfazione, visto che In tutti questi anni Crosetto ha fatto bene il suo lavoro da lobbista. Se pensate che nel 2016, 10 bilanci dello Stato fa, il budget della difesa non arrivava a 20 miliardi. Cioè in 10 anni registriamo incrementi di oltre il 60%. Ovviamente il salto maggiore nei finanziamenti si registrerà proprio quest'anno, con la necessità di armarci a tutti i costi e ai tamburi di guerra europei. E sarà così ancora per i prossimi 15 anni, secondo le previsioni del governo, finché non arriveremo anche noi al 2% e oltre. Anzi, Crosetto, in una intervista recente al Foglio, dice che arriveremo al 3%, al 3%, raddoppiando di fatto il nostro budget militare. Facciamo un esempio. I carri armati. Il Parlamento italiano sta approvando in questi mesi l'acquisto di 140 carri armati, metà da combattimento, l'altra metà di supporto logistico, trasporto, truppe, per un totale di circa 8 miliardi. È solo il primo degli ordini di acquisto annunciati per sostenere il nuovo accordo industriale tra Leonardo e il più grande gruppo tedesco di armi, Rheinmetall, per la produzione di un nuovo carro armato, nato dalla collaborazione militare italo-tedesca. Non vi vengono un po' di brividi? È un accordo che in 15 anni prevede che compreremo 280 carri armati e 1000 mezzi cingolati leggeri per fanteria, per un valore di 23 miliardi di euro.
E perché compriamo carri armati e mezzi di trasporto per la fanteria? La motivazione sostenuta e votata dal Parlamento è che gli attuali mezzi in dotazione all'esercito non siano sufficienti in quantità e standard, ascoltate, richiesti dalla natura delle attuali minacce e dalle peculiari esigenze del moderno campo di battaglia. Quali minacce? Ma soprattutto, quale campo di battaglia?
Nel frattempo, i fondi nel campo della sanità pubblica sono stati tagliati in 10 anni di più di 36 miliardi, perdendo 43.000 posti di lavoro e riducendo i posti letti negli ospedali a 3,2 ogni 1.000 abitanti contro una media europea di 5. Vi chiedete perché abbiamo pagato con così tante vittime l'emergenza Covid? Ecco la prima risposta. Eppure i fondi per la salute pubblica rimangono ancora invariati o diminuiscono per effetto dei maggiori costi, sotto il 7%, soglia critica. Anche i fondi per i comuni sono ancora tagliati per miliardi. Ed è così da decenni. Cioè la società civile, tutti noi, stiamo sostenendo questo sforzo bellico. Più che davanti a noi, la minaccia bellica è sulle nostre spalle.
La scelta, facendo una semplice comparazione tra spese militari e sanitarie, sarebbe anche presto spiegata. 140 carri armati in 15 anni valgono come per esempio formare 60.000 nuovi medici, universitarie di specializzazione comprese. Come diceva la campagna di Sbilanciamoci di Rete Pace e Disarmo, volete una fregata missilistica modello FREM oppure l'assunzione e il pagamento di 1.200 infermieri per 10 anni?
Oppure, c'è anche questa, un blindato classe Centauro per la fanteria leggera dotato di cannoncino o invece 2.800 borse di studio?
Hanno scelto le armi. Le armi che alimentano i conflitti in ogni parte del mondo fanno crescere le aziende che le producono, le fanno crescere in borsa più di qualunque altro settore, con il 33% di rendimento nel 2023-24 contro il 18% ad esempio delle banche. In Italia i due campioni nazionali, Leonardo e Fincantieri, hanno fatto ancora meglio, rispettivamente più 74% e più 60% in un solo anno. Armi per noi e per l'esportazione verso i paesi del Golfo Arabo, di Asia o Africa, che a loro volta vendono ad altri paesi. Avete sentito parlare negli ultimi mesi della guerra in Sudan? È la guerra più dimenticata e sicuramente quella che sta incidendo maggiormente sull'instabilità di un intero continente. Da anni Emergency è presente in Sudan. Rossella Miccio è la presidente di Emergency.
Paese in cui Emergency è presente dal 2003, più di 20 anni. È un paese che è stato teatro della più lunga guerra civile africana, che si è conclusa con un trattato di pace proprio nel 2004, e che da un anno e mezzo è ripiombato in una nuova guerra devastante, che ad oggi ha causato oltre 11 milioni di sfollati, alcuni anche due o tre volte hanno dovuto cambiare casa, tenda, alloggio. Da parte delle Nazioni Unite è definita la più grave crisi umanitaria dei giorni nostri per dimensioni e complessità, e di cui però nessuno sa nulla. La guerra è scoppiata abbastanza all'improvviso il 15 di aprile del 2023. Forse qualcuno si aspettava che sarebbe successo qualcosa, perché era chiaro che, diciamo, le due entità che stavano controllando il paese, cioè l'esercito e le forze di supporto rapido, non riuscivano a trovare un accordo sul passaggio di potere al governo civile, eccetera, eccetera. Però nessuno credo si aspettasse che questo scontro arrivasse davvero ad avere un impatto così devastante su tutto il paese, a partire dalla capitale. La guerra non era mai arrivata a Khartoum, quindi gli abitanti di Khartoum, parliamo di 7 milioni di persone, si sono svegliati, si sono trovati all'improvviso all'interno di un conflitto violentissimo, dove si sono registrate delle violazioni dei diritti umani, del diritto umanitario, abusi. Chi è riuscito a scappare è scappato, ma almeno il 50% della popolazione è rimasta intrappolata nella capitale. La comunità internazionale, tutte le ambasciate che erano presenti a Khartoum hanno lasciato il paese nei successivi 10-15 giorni. Noi abbiamo deciso di rimanere. Da allora non abbiamo mai lasciato Khartoum nel Sudan. Abbiamo tuttora a Khartoum, nella periferia meridionale, a Soba, sulle rive del Nilo Azzurro, il centro Sanam di cardiochirurgia, che era un po' il fiore all'occhiello del nostro lavoro nel continente africano, un ospedale che dal 2007 ad oggi ha curato più di 10.000 pazienti, molti dei quali arrivavano da altri paesi africani e non. Era un lavoro che va oltre l'intervento chirurgico, perché questi pazienti poi hanno necessità di cure per tutta la vita. E quindi anche per senso di responsabilità nei confronti di questi pazienti e degli altri che ne avrebbero avuto bisogno, ci siamo detti non possiamo chiudere il centro Salam, e quindi siamo rimasti a fare la cardiochirurgia. Ancora oggi l'ospedale fa un intervento di cardiochirurgia al giorno e i pazienti arrivano da tutto il paese attraversando frontiere di guerra, linee del fronte. Un mese e mezzo fa è arrivato questo papà con il figlio di 12 anni dal Darfur, e si erano fatte 3 settimane a piedi pur di arrivare, perché il bambino aveva un problema cardiaco, ad una valvola cardiaca, e dal Darfur gli hanno detto l'unica speranza è provare ad arrivare a Khartoum se l'ospedale di emergenza è ancora aperto. La guerra ha fatto salire paurosamente i costi. La guerra fa bene a chi ne fa un business, e il business sono vari, da quello delle armi, ovviamente, che è il più ovvio, ma anche a quello dei generi di prima necessità. I prezzi del cibo sono quintuplicati, quelli del diesel, del carburante per mantenere i generatori, perché poi l'energia elettrica viene tagliata spesso e volentieri, tutto è arrivato alle stelle. Ci siamo trovati in situazioni anche abbastanza difficili. Oltre al lavoro a Khartoum, noi lavoriamo anche in Darfur, abbiamo un ospedale pediatrico a Niala, e a Port Sudan, dove abbiamo un altro ospedale pediatrico. E in quest'anno e mezzo il governo, l'esercito ha tenuto il controllo della parte orientale del paese, quindi a Port Sudan ci sono loro. In Darfur invece sono entrati gli RSF e durante la presa della città hanno anche attaccato il nostro ospedale. Ci è voluto un anno per poterlo riallestire e non ancora siamo riusciti a mandare di nuovo a Niala lo staff internazionale. E Khartoum invece è controllata attualmente da RSF, contestata dal governo, però per poterci accedere devi passare dalle aree del governo. E quindi è una negoziazione continua da un lato e dall'altro affinché venga rispettata la nostra indipendenza e neutralità per poter fornire questi servizi. Il riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto nei passati 20 anni nel paese è stato, se vuoi, il nostro jolly, perché siamo stati riconosciuti da tutti come degli interlocutori seri, trasparenti, che non avevano secondi fini. E questo ci ha permesso appunto di essere l'unica organizzazione internazionale che ha degli espatriati, quindi dei colleghi non sudanesi, presenti a Khartoum in questo momento, quindi noi dobbiamo chiedere il visto al governo per farci e un travel permit per permetterci di lavorare in un'area controllata dal nemico. E non è facile, non è scontato. Tra l'altro passando attraverso un pezzo di deserto, quindi anche assumendosi dei rischi importanti. Però credo che riuscire a garantire le cure necessarie a chi è rimasto intrappolato in una città sotto assedio sia fondamentale e per di più sia anche una delle poche possibilità di rinascita del paese una volta che questo conflitto sarà finito. Questo i sudanesi l'hanno capito, da un lato e dall'altro del fronte, e questo ci sta permettendo, con tantissime difficoltà e con tantissimi sforzi, di riuscire a fare ancora in minima parte il nostro lavoro.
In Sudan si combatte per accaparrarsi territori e risorse. Come sempre, gli interessi e le mire dei paesi ricchi qua sono evidenti. E sul campo i diritti umani vengono calpestati con le armi che quegli stessi paesi ricchi vendono. È un circuito maledetto che parte da scelte politiche ed economiche fatte da governi e da parlamenti come il nostro. E c'è una storia molto istruttiva per capirlo, quella della conversione strategica del gruppo Leonardo, primo gruppo industriale italiano del settore armi e dodicesimo al mondo.
Dal 1948 al 2016 si chiamava Finmeccanica, un gruppo industriale integrato storicamente fra il militare e il civile, con l'obiettivo, almeno così fino al 1996, di ampliare il peso di quest'ultimo. La strategia di Finmeccanica era quella di crescere nell'automazione di fabbrica, nei trasporti, nel biomedicale, nell'energia eolica, con nuove acquisizioni, arrivando a un fatturato nel civile pari al 75% del totale. Dal 1997 in poi, invece, inizia un processo di dismissione di gran parte delle società controllate operanti nel civile, compresi i pochi ambiti di cui il gruppo vantava una leadership, per fare cassa, si dice, e spostare il baricentro sul business militare. 10 anni dopo, il capovolgimento è fatto. E il 72% del fatturato totale del gruppo Leonardo, pari a 15 miliardi e 432 milioni di dollari, dipende dal militare.
Ci sono poi alcune vicende significative in questa dismissione strategica, come quella dell'azienda italiana Autobus o quella della GKN, che raccontano benissimo la strategia. Aziende che producevano per la conversione verso l'automotive elettrica sono state lasciate andare in malora o vendute ai concorrenti, che poi le hanno smantellate. Così, oltre ai posti di lavoro persi e mai recuperati, non abbiamo più un sistema competitivo per ciò che servirebbe di più ai cittadini, almeno quelli urbani, mezzi pubblici che non inquinano, e invece produciamo carri armati.
Tra l'altro con scarso profitto immediato per la collettività, visto che, come ha dimostrato Greenpeace, la redditività del gruppo per il socio statale, cioè ovvero il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene il 30% del gruppo, è inferiore di 40 volte quella di Enel, giusto per fare un esempio, con un'altra azienda partecipata dallo Stato. Negli anni della scelta scellerata, i governi che si sono succeduti hanno sempre confermato, da Prodi e D'Alema fino a Draghi e Meloni. Non a caso, la fondazione di punta di Leonardo, quella omonima dedicata alla scienza, alla industria, alle tecnologie, ha come presidente chi? L'ex ministro Luciano Violante. E la fondazione MedOr, dedicata da Leonardo ai legami col Mediterraneo, l'Africa e il Medio Oriente, è presieduta invece dall'ex ministro Marco Minniti.
I governi italiani hanno preferito quindi esportare armi piuttosto che bus elettrici, e le fondazioni delle nostre aziende di armi promuovono dibattiti su come gestire la sicurezza e le migrazioni proprio in quelle aree in cui poi esportano le loro armi.